consulenza con Antonio Bolzani. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Le 13, rieccoci puntuali come ogni giorno per la consulenza. Oggi è una consulenza tecnologica la nostra. Buongiorno, un cordiale saluto a voi tutti, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Parliamo di Facebook e di WhatsApp, come entrare, come uscire, come proteggere i vostri dati. Ha destato clamore, se ne è parlato lungamente, ha destato clamore il recente scandalo che ha coinvolto 87 milioni di profili di utenti di Facebook. Ebbene, partendo da quanto è successo, spieghiamo come e perché i dati sono stati condivisi e vi offriamo anche alcuni preziosi consigli sulle impostazioni dei vostri profili e sulle applicazioni che scaricate, che utilizzate, affinché in fin dei conti possiate gestire e proteggere meglio le vostre informazioni, le informazioni personali. Luca Comazzi, divulgatore ed esperto di tecnologie, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, parliamo di questo scandalo, cosa è successo? Poi dopo entriamo nei dettagli e soprattutto diamo i consigli.
Ma è successo che un signore, un certo Christopher Wiley, ha fatto il whistleblower, come dicono gli americani, cioè ha suonato il fischietto, letteralmente ha svelato un fattaccio, e cioè la realtà che Cambridge Analytica, una delle aziende partner di Facebook, ha scaricato in maniera integrale tutti i profili di, all'inizio si pensava, 50 milioni di persone, ne ha fatto l'uso che voleva, in particolare le ha vendute per denaro ad aziende che ne hanno fatto un uso molto al di là di quello che gli utenti di Facebook avevano inizialmente accettato. Si trattava di persone che hanno partecipato a un semplice sondaggio intitolato La tua vita digitale e poi si sono trovate bersagliate da comunicazioni di pubblicità politica ai tempi della campagna di Donald Trump. In seguito si è scoperto che il numero di account bucati in questo modo non era di 50 ma di 87, e a leggere con attenzione il comunicato stampa che Facebook alla fine ha rilasciato ci si è messo un giornalista di Wired, Matt Burgess, che ha disseppellito e portato l'attenzione della collettività su una frase che dice, la traduco a braccio dall'inglese: attori maliziosi hanno abusato delle caratteristiche di Facebook per raccogliere dati sui profili pubblici, compresi i numeri di telefono, gli indirizzi di posta elettronica, tutto ciò che è stato cercato e altre informazioni, tra cui le fotografie. Data la scala e la sofisticazione dell'attività che abbiamo identificato, Facebook oggi crede che la maggior parte degli utenti di Facebook possano essere stati resi bersaglio di questo tipo di attività.
La maggior parte di 2 miliardi
di persone.
Insomma, quindi un numero importante. Quando si parla di scandalo di Facebook, che riguarda soprattutto i profili di Facebook, degli utenti di Facebook, bisogna parlare dei pixel di Facebook e soprattutto della raccolta dati di Android e di Google.
Allora, questi sono tre begli argomenti. Cominciamo col pixel di Facebook. I nostri ascoltatori più attenti se ne ricorderanno perché ne abbiamo già parlato da questi microfoni un paio di mesi fa. Facebook ha degli accordi con una maggioranza dei, no, non con una maggioranza dei siti, ma con una gran parte dei siti che noi visitiamo. La maggioranza delle pagine web che noi guardiamo contiene un'immagine invisibile di un pixel per un pixel, un'immagine piccolissima che viene scaricata da Facebook anche quando non stiamo navigando su Facebook. A cosa serve e perché gli autori di questi siti ce lo mettono? Serve a ricollegare il profilo Facebook dell'utente con l'attività fatta su questo sito. Quindi io vado su un sito che vende bottiglie d'acqua, una cosa innocente. Sono del tutto anonimo, magari neppure compro nulla, però siccome Facebook ha questo scambio dati col proprietario del sito, il proprietario del sito sa chi sono io, che età ho, che cosa faccio, i dati fondamentali del mio profilo Facebook.
Io vedo?
Io non me ne accorgo.
Non me ne accorgo, non vedo niente.
No. E Facebook naturalmente ha una informazione in più per profilarmi, quindi sa che io sono interessato, in questo caso innocente, alle bottiglie di acqua minerale. Chiaramente questo permette a Facebook di profilarmi meglio, quindi di indirizzarmi meglio la sua pubblicità, che è poi il metodo che Facebook utilizza per guadagnare quattrini.
Quindi noi ovviamente entriamo in Facebook, entriamo gratis, però un prezzo c'è da pagare.
Un prezzo c'è da pagare.
Un prezzo c'è sempre.
E un prezzo c'è da pagare, c'è sempre. Il cliente di Facebook, ricordiamolo, così come per tante altre aziende, non facciamo portare la croce a Facebook, anche Google lavora così, anche Instagram, Snapchat, potremmo andare avanti a snocciolarne tante. Sono tutti siti che al consumatore non costano niente, perché il consumatore non è il cliente, è, diciamo così, la merce, il cliente è l'inserzionista.
Ho capito. Quando entro in Google e cerco un sito, cerco qualcosa, anche lì poi c'è una raccolta dati. Qualcuno sa dove vado.
Assolutamente
e
sì.
E vengo monitorato.
Sì, in maniera del tutto anonimizzata.
Schedato, diciamo,
quindi, esatto. I miei dati da qualche parte ci sono. Tutte queste aziende lavorano sulla quantità, non vanno a bersagliare il signor Luca Accomazzi o il signor Antonio Bolzani. Vanno a bersagliare, quest'oggi c'è un inserzionista che vuole trovare tutti gli svizzeri tra i 40 e i 50 anni di sesso maschile, benissimo. Un altro vuole andare a trovare tutte le persone di qualunque sesso e età che stanno per cambiare la macchina, avanti. Sono tutte campagne pubblicitarie mirate che vengono piazzate alle persone suscettibili, interessanti per l'inserzionista.
Luca Accomazzi, si fa un gran parlare di dati sensibili. Cosa sono in realtà i dati sensibili?
Allora,
quando si parla di dati sensibili o di dati sensibili, che cosa bisogna intendere?
Dunque, in senso stretto, il dato sensibile è una informazione estremamente rilevante, forse persino pericolosa, a proposito di una persona. Per esempio, informazioni sulla sfera sessuale, informazioni relative alla cartella clinica, le malattie che una persona ha, le sensibilità che una persona ha, informazioni relative ad eventuali reati commessi, piuttosto che informazioni che possono essere utilizzate per ricattare o per danneggiare un cittadino. Queste sono poche informazioni sulle quali ciascuno di noi sicuramente sta particolarmente attento. Una delle informazioni di questo tipo però potrebbe essere ricavata sulla base di informazioni di per sé non sensibili che noi, senza pensarci troppo, lasciamo in giro. Un esempio abbastanza tipico di questo tipo di deduzione che alcune persone possono fare è
carta cumulus.
Sì, ma è un esempio come tanti. Io finisco qui di far trasmissione e vado a fare spesa al supermercato qui davanti alla radio, di cui non faremo il nome per non far pubblicità, ma la cassiera mi chiede se ho la carta cumulus. Se io ho la carta cumulus, i dati su che cosa ho comprato finiscono nei database, nei computer del noto supermercato, il quale alla fine fa delle deduzioni del tutto normali, tranquille, se ho un gatto in casa, se ho se mi interessano gli alcolici o no. Però se il supermercato sa anche che io sono lì tutti i venerdì alle 14, ecco che inevitabilmente qualcuno che venisse informato di questo dato potrebbe pensare che è arrivato il momento giusto, un venerdì alle 14, per andare a svaligiarmi casa. La stessa cosa può succedere con i dati di un contatore a telelettura. Tutti noi abbiamo un'utenza, acqua, luce, gas, teleriscaldamento, queste cose qui. Se qualcuno riesce a leggere quei dati, riesce a scoprire anche quando siamo in ferie,
quando dormiamo, quando siamo svegli, riesce a fare così una sorta di mosaico della nostra vita, ecco, le nostre abitudini. Però questo può avvenire anche senza Facebook, senza la rete, senza l'online.
Questo è sempre stato possibile.
Fin dai tempi in cui non c'era ancora internet.
Assolutamente sì. I pericoli che noi subiamo sono gli stessi che subivano i nostri antenati di non soltanto di 100 anni fa, ma anche di 3000. La tecnologia aggiunge nuove soluzioni nella nostra vita e inevitabilmente dà nuove sfaccettature ai soliti pericoli.
Ecco, perché ne parlavamo proprio venerdì scorso qui nella consulenza, quando abbiamo trattato il tema delle app mediche, le applicazioni mediche, la Cassa Malati e il Sana, che dà dei bonus, dà degli sconti, dà dei vantaggi a chi ha queste applicazioni appunto collegate con loro, con l'Elsana, con l'assicurazione Elsana. Ma siamo ancora noi però a decidere cosa dare e cosa non dare a tutto quello che insomma sta attorno a noi.
Assolutamente sì, ed è importante, e noi siamo qui per questo, che il cittadino, che il consumatore si renda conto, quando dà questo dato, che il dato potrebbe essere interpretato, correlato e in certi casi addirittura travisato. Un esempio che tu citavi poco fa, Antonio, è quella della raccolta dati che viene effettuata quando io faccio uso di Facebook non attraverso il sito ma attraverso l'app, usando un telefono Android. I telefoni Android anche quelli hanno una forte componente pubblicitaria, perché il sistema operativo è stato scritto da Google, che, come abbiamo spiegato, è una delle aziende che vive grazie alla pubblicità. Ora, quando l'app Facebook gira sul telefono Android, cerca di dare un'occhiata a quella che è la mia lista dei contatti, il mio elenco degli appuntamenti, tutte delle informazioni che ancora una volta sono utili, preziose a Facebook per profilarmi. Questa cosa va tenuta presente, è una scelta che noi facciamo.
Ma però, scusa, fanno parte della famiglia di Facebook?
No, no, certo, io sto parlando della specifica app di Facebook in questo caso. C'è stato un sondaggio su 2600 persone all'inizio di questo mese, l'89% non sapeva degli intervistati non sapeva di questa caratteristica dell'app di Facebook e si è dichiarato contrario a questo tipo di raccolta dati. Ripeto, bisogna saperlo, bisogna esserne informati, ci si comporta di conseguenza. Molte persone diranno che non gliene importa niente e va benissimo così, l'importante è saperlo.
L'importante è essere consapevoli. Bene, allora io vi chiedo se voi vi sentite minacciati da Facebook o anche da WhatsApp, perché in fin dei conti usiamo poi anche tanti altri social, se magari desiderate adottare degli accorgimenti ma non sapete cosa fare, come muovervi, cosa scegliere. È il momento, insomma, di partecipare, è il momento di intervenire, di fare delle domande. Luca Comazzi e tra poco anche Alex Longo vi daranno le risposte e soprattutto vi orienteranno e vi spiegheranno come entrare ma anche come uscire, perché arrivano già delle domande, o meglio delle richieste di informazioni su come uscire da Facebook. Allora facciamo così, diamo i numeri di telefono e poi Mario Krag, che è il nostro ottimo regista odierno, proponiamo un brano musicale.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Allora quindi è vero? È vero che ti sposerai? Cari auguri, se non vengo capirai. E se la scelta è questa, è giusta, lo sei solo tu. È lui l'uomo perfetto che volevi e che non vuoi cambiare più. Ti senti pronta a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare conti a fine mese, a la casa al mare, a avere un figlio e un cane ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombole a Natale, mal di testa ricorrenti, e tutto questo per amore. E forse partirò per dimenticarti. Troppi impegni e credo forse partirò. Se avessi più coraggio, quello che io ti direi, che quell'uomo perfetto che volevi tu non l'hai capito mai. Io sarei pronto a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine mese, a la casa al mare, a avere un figlio e un cane ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombola a Natale, mal di testa ricorrente, e tutto questo per amore. Yeah. di te.
Rieccoci qui per la consulenza tecnologica di oggi. Stiamo parlando di Facebook, di WhatsApp e di tutti i social. In particolare, per quanto riguarda la protezione dei dati, arrivano molte domande interessanti. Allora, ritengo che questo tipo di trasmissione è utile per portare alla luce alle persone, per dire alle persone che non sanno cosa stanno fornendo ai grandi attori mediatici, ai social media, ci scrive Stefano. Ma è inutile scandalizzarsi per l'utilizzo dei dati, è già tutto scritto. In ogni caso auspico un'efficace legislazione da parte dei governi e della politica. Allora, questo è importante, Luca Comazzi, questo messaggio, perché ci permette di parlare della legge federale sulla protezione dei dati,
sì,
che è attualmente in revisione.
Esatto. Faccio una premessa. La Unione Europea nel 2016 ha redatto una nuova legge europea, il GDPR, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Voi direte: cosa ce ne importa a noi che siamo svizzeri? Datemi soltanto un minuto e ci arrivo. Questa legge, che è piuttosto una buona legge, dice che i dati dei cittadini e dei consumatori possono venire conservati dalle aziende solo per usi specifici, esplicitati, autorizzati dall'interessato e per un tempo limitato, e che i cittadini hanno diritto a farli cancellare, farli rettificare se sono sbagliati, sapere che dati sono, portarseli via e opporsi, quindi non usate i miei dati. Da quando è uscita questa legge abbiamo scoperto un po' di cose che prima non sapevamo. Per esempio, PayPal, il famoso portale per i pagamenti di piccole somme, ha pubblicato la lista di tutte le aziende terze a cui cede i dati dei consumatori. 600 aziende terze. Questa è una legge che importa anche alle aziende svizzere, perché l'azienda svizzera che vuole conservare i dati dei cittadini europei deve adempiere alla legge europea. Ma è interessante anche per i privati, per i cittadini svizzeri, perché partendo da una riflessione su questa legge, che ripeto è una buona legge, il Consiglio federale il 15 settembre scorso ha deciso che intende adeguare anche la legge federale sulla privacy, non appecoronandosi, come qualcuno potrebbe dire, ma sarebbe sbagliato, sull'Unione Europea, ma primo, non siamo in classe, non stiamo facendo una verifica scritta, copiare dal vicino se è bravo si può fare. Secondo, naturalmente la Confederazione ha dei grossi vantaggi nel restare nello spazio Schengen e quindi le aziende svizzere avranno tutta una serie di vantaggi quando la nuova legge federale verrà giudicata dall'Unione Europea, come è scontato, allineata con quella europea, e quindi le aziende svizzere potranno continuare a lavorare liberamente sulle norme mercato dell'Unione Europea.
Quindi la legge andrà verso un adeguamento?
La legge andrà verso un adeguamento, sappiamo già che
non
questo
sarà né più severa né più restrittiva né più larga,
allora,
più permissiva rispetto alla legge europea.
Sarà simile, sappiamo che ci sarà maggiore trasparenza per i privati, sappiamo che l'incaricato della protezione dei dati, l'incaricato federale che c'è sempre stato, avrà maggiore indipendenza dal governo. Oggi poteva soltanto emettere raccomandazioni. Inoltre l'incaricato potrà emanare delle multe verso chi non è adempiente alla legge. La legge europea prevede delle multe da togliere la pelle, fino a 10 milioni di euro o il 2% del fatturato per chi non adempie, il doppio per chi commette delle delle infrazioni forti.
Delle infrazioni forti. Ricordiamo, la legge federale relativa alla revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati, alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati. Questo è il nome tecnico,
esatto,
legislativo.
Esatto. La grossa differenza è che la legge svizzera prevede soltanto, permettetemi delle virgolette, anche se non le posso scrivere, siamo in voce, le sto pronunciando, soltanto 250.000 franchi di multa.
Soltanto. Va bene, allora entriamo un po' più nel concreto, nel pratico, e la domanda che molti si pongono, penso anche a casa, a chi ci sta ascoltando anche in auto o in giro, è come togliere i permessi ai partner di Facebook di guardare i nostri dati, di guardare i nostri profili, quindi come togliere. Come disabilitare un profilo Facebook? Voglio uscire ma non so cosa fare, cosa devo schiacciare, dove devo andare, e come cancellare anche poi in estrema sintesi un profilo Facebook.
Allora, sono tre cose diverse tra di loro. Chi vuole continuare a usare Facebook ma non gradisce che Facebook dia un'occhiata a tutte le cose che quella persona fa sugli altri siti, potrebbe per esempio usare come programma per navigare, come browser, il Firefox e scaricare e installare l'estensione gratuita Facebook Container. Quando questa cosa viene fatta, quando si sceglie di usare Firefox e all'interno di Firefox il Facebook Container, è come avere due programmi distinti, uno solo per Facebook e uno per tutto il resto. Distinti e separati, quindi Facebook non può più mettere il naso altrove. Una seconda cosa che si può fare è scegliere di rinunciare a Facebook, chiaramente è una scelta molto più drastica, che però alcuni stanno effettivamente, sulla scorta dello scandalo Cambridge Analytica, stanno proponendo. Tra gli altri, nomi importanti come Elon Musk, il fondatore di Tesla, il cofondatore di Apple Steve Wozniak e la rivista Playboy, magari non tutti e tre dello stesso livello culturale, però insomma... possiamo disattivare i permessi alle app di terze parti. Cosa vuol dire? Vuol dire possiamo dire che il nostro profilo Facebook non è immediatamente accessibile ad altri siti e ad altre applicazioni. Per fare una cosa del genere si va nel menu in alto a destra di Facebook, dove c'è un'icona a forma di freccia verso il basso, e si clicca impostazioni. A sinistra la prima voce dell'ultimo gruppo si chiama App e siti web. Appare una schermata dove si possono disabilitare dalla voce App e siti web attivi tutti gli sconosciuti, tutte le terze parti a cui non vogliamo che i nostri dati vengano comunicati. E questo, diciamo, è facile. Se vogliamo addirittura arrivare a disabilitare il proprio account Facebook...
Cancellando il profilo?
No.
No, non ancora.
Allora, Facebook non ha un modo semplice né diretto per cancellare il proprio profilo. Quello che loro invitano a fare è disabilitarlo temporaneamente. Se facciamo una cosa del genere, c'è una congelazione dei nostri dati che vengono tenuti in Facebook. Se noi rientrassimo in Facebook in qualunque modo, da un dispositivo portatile o sul sito, immediatamente ripartirebbe tutto. Questa è l'unica cosa che è immediatamente possibile in Facebook. Per farlo si va ancora una volta nel menu in alto a destra, quello con l'icona della freccia verso il basso, e si clicca impostazioni. C'è una voce che si chiama gestisci account e c'è all'interno di gestisci account la possibilità di disattivare il nostro profilo Facebook.
C'è un gestisci le pagine, io non trovo però gestisci l'account.
All'interno di impostazioni.
Ah, devo comunque andare in impostazione.
Sì.
Effettivamente i passaggi sono diversi, sì, non è immediato.
Ma è dannatamente difficile invece eliminare di tutto.
Ecco, eliminare tutto.
Per eliminare dal tutto, nella schermata...
Sempre nella freccia in alto a destra, andate, sì.
Impostazioni, sì. Gestisci account. In fondo c'è uno scopri di più. Se si clicca scopri di più, parte un cosiddetto wizard, uno di quei programmi con tante schermate successive avanti, 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 che spiega che cosa fare.
Devo andare in gestisci account?
Sì, esatto.
Sì, entrare in modifica?
Sì. Sì, e poi cercare scopri di più e poi fare tutto il wizard, arrivare a una pagina di aiuto che si intitola come faccio a eliminare il mio account in modo permanente... Appare una pagina lunga come un braccio e una gamba che spiega che Facebook è molto bello e simpatico e sarebbe meglio non farlo. In mezzo a questo testo, non tanto visibile, c'è una parola sottolineata, un link, che si chiama comunicacelo. Cioè la frase dice, se veramente vuoi del tutto cancellare i tuoi dati, comunicacelo. Cliccando comunicacelo si arriva sulla pagina dell'aiuto di Facebook dove si può finalmente fare il lavoro. La cancellazione comunque non è immediata, avviene dopo 15 giorni, solo e soltanto se nel frattempo non si rientra nel proprio profilo Facebook. Se si fa un qualunque uso di Facebook nei prossimi 14 giorni, la cancellazione viene sospesa e tutto continua.
E bisogna rifarla.
E eventualmente, se si desidera, bisogna rifarla.
Se volete uscire, non dovete entrare per 15 giorni sul vostro profilo Facebook.
Se volete veramente farlo, il consiglio è scaricatevi questo podcast e riascoltate piano piano la spiegazione, perché davvero non è facile arrivarci.
Allora, se uso Google, diamo spazio alle domande, se uso Google senza essere connesso allo stesso, non capisco bene il fatto di usare Google ma non sono connesso allo stesso, le mie ricerche sono ugualmente registrate?
Allora, quel che si può fare se non si vuole che Google raccolga troppi dati su di noi è quando si fa una ricerca, specialmente una ricerca sensibile, partire da una finestra anonima. Tutti i browser, tutti i programmi per navigare moderni hanno questa opzione. Per esempio in Safari c'è la voce nuova finestra privata nel menu file, in Chrome nel menu archivio c'è nuova finestra di navigazione in incognito, eccetera, eccetera. Quello che facciamo in quella finestra è indipendente da ciò che facciamo in tutte le altre finestre. Quindi io apro una finestra in incognito, vado su Google, faccio la mia ricerca, chiudo la finestra. In questo modo la mia ricerca non è cumulata a tutte le altre che ho eseguito nella mia vita.
Ho capito. Alex Longo, buongiorno, benvenuto anche a te.
Buongiorno.
Allora, buongiorno. Come andiamo con Facebook? Cosa aggiungi a quanto stiamo dicendo sui pericoli, sul problema della protezione dei dati, su come proteggere meglio i dati sensibili?
Una notizia dell'ultime ore. Facebook, così come Google, ha pubblicato risultati finanziari molto belli. I profitti vanno alla grande, non hanno nessun problema di tipo economico, almeno al momento, anzi, stanno entrambi crescendo moltissimo da un punto di vista finanziario, economico, di business. Questo un po' sorpreso gli esperti, almeno gli ottimisti, perché tutti si sono detti, ma come? Facebook è stata sbugiardata di fronte al mondo, no? In una società normale, diciamo come era prima, la stessa azienda avrebbe dovuto avere conseguenze negative di business. Molte importanti aziende pubblicitarie hanno detto, quando è scoppiato lo scandalo, rimuoviamo la nostra pubblicità da Facebook, non investiremo più in Facebook. Beh, se ci sarà un effetto non si sa, ecco, ma sicuramente non c'è stato finora. I conti vanno bene, tutto questo mi fa pensare, no? Che nell'attuale società sembra che lo scandalo della privacy, insomma, non scandalizzi in realtà il business, se mi permettete questo gioco di parole. E perché questo avvenga? Beh, io credo che perché non c'è ancora realmente un'alternativa a Facebook, così come a Google. Cioè questi soggetti possono fare forse anche peggio di così da un punto di vista di privacy, di tradimento dei propri utenti, ma poiché hanno collezionato una mole di dati senza pari nel mondo su di noi, gli investitori hanno bisogno di loro per raggiungere questi utenti.
Certo, però c'è una domanda di Claudio, ti dico adesso subito, ti leggo la domanda di Claudio. Io faccio parte di quella minoranza che se n'è andata da Facebook, ho chiesto di cancellare tutti i miei dati, non tanto per l'uso abusivo dei dati degli utenti, ma per il fatto che quando si richiede un intervento di Facebook si è piuttosto ignorati, si è quasi dimenticati e ogni reclamo cade nel vuoto. Prima Alex e poi Luca. Non assiste sempre Facebook. Alex.
Sappiamo che c'è una fuga di utenti da Facebook, ma non è una fuga, diciamo, che ancora impesserisce il business dell'azienda, come dicono i numeri. Ci sono utenti che si disiscrivono, i giovanissimi preferiscono altre applicazioni, tra cui Instagram, che tra l'altro è della stessa Facebook, oppure Snapchat, che va molto bene al momento dal punto di vista di utenti, però Facebook, ecco, continua a crescere nei paesi in via di sviluppo e anche tra quelli non più giovanissimi. Anche la popolazione anziana, insomma, si sta unendo a Facebook, e quindi dal punto di vista di business
funziona.
È stato un contraccolpo.
Luca, cosa dire?
Beh, dico che
sul fatto,
Claudio,
che l'assistenza non è sempre molto valida, efficace.
Beh, ancora una volta bisogna guardare le cose dal punto di vista di Facebook. L'assistenza di Facebook è ottima nei confronti dei suoi inserzionisti e dei suoi clienti che portano denaro. Nei confronti degli utenti finali c'è un'assistenza, ma inevitabilmente è un po' sottodimensionata, è un po' sottopagata, diciamo così.
Però Claudio scrive: ho chiesto di cancellare tutti i miei dati, ma tu hai detto che dobbiamo farlo noi.
Sì, c'è questo semplice sistema
procedura.
Di arrivarci, seguendo le briciole di pane ci si può arrivare.
Poi Giovanna ci scrive: ma caro Antonio Bolzani, a quasi 70 anni come si fa a tenere a mente tutto quello che sta dicendo questo bravo informatico?
Si scarica il podcast usando l'apposito sito della RSI oppure l'app, di cui potremmo forse ricordare il nome, e poi si riascolta con calma, passo passo, tutto quello che stiamo dicendo.
Non è evidente, eh? Comunque, no. Riassumendo, no. La freccetta in alto sulla pagina Facebook Facebook, cliccate, poi trovate tutte le finestre, si chiamano finestre, giusto?
Le schermate. Allora si va nel menu in alto a destra, icona freccia verso il basso, impostazioni, gestisce account e poi da lì si arriva dove si deve arrivare.
Poi continuate con le domande del pubblico che sono molto pratiche e quindi meritano risposte anche precise, giustamente, perché sono tutti quesiti pertinenti. Come faccio a disattivare i banner di pubblicità di moda quando navigo in altri siti? Ci scrive Isabella.
Non dipende da noi. Allora, ci sono dei programmi che provano a nascondere la pubblicità dai siti, però questi programmi funzionano in base a due principi. Il primo è che cercano di nascondere le immagini che noi vediamo dentro un sito ma non provengono da questo sito. Il secondo è che partono da una lista di inserzionisti conosciuti. Il problema vero, come abbiamo già spiegato in un'altra trasmissione del recente passato, è che il più noto programma di questo tipo accetta quattrini dagli inserzionisti perché gli inserzionisti vengano tolti dalla lista dei siti da nascondere. Quindi ancora una volta siamo in presenza di un gatto che si morde la coda.
Siamo impotenti.
Poi...
Prego Alex.
E poi alcuni siti non funzionano bene quando tu hai questi sistemi di blocco della pubblicità, non ti danno contenuti oppure ti danno anche degli errori. Ecco, c'è purtroppo un compromesso da fare tra pubblicità e usabilità.
Ecco, una domanda per te Alex. A volte nel telefono Android ci sono pubblicità che difficilmente si possono disattivare. Come si può fare? Nei telefoni Android.
Bisogna capire da dove vengono queste pubblicità. Alcune, come abbiamo detto, derivano dai siti su cui navighiamo, si aprono
certo.
Pop-up, banner. Spesso purtroppo quando navighiamo da cellulare, essendoci il touch screen, possiamo cliccare involontariamente su alcuni banner, o altri banner si aprono in automatico. Che qui ci sono dei sistemi di protezione dalla pubblicità indesiderata, ma vale lo stesso discorso del computer, anche se io farei, se fossi nei panni dell'utente, una scansione antivirus, perché a volte la pubblicità, quando è soprattutto eccessiva in navigazione, è causata da qualche bestia malefica che si è installata sul nostro dispositivo. Vale questo sia per i computer sia per i cellulari.
Oltre a Facebook, come faccio a chiudere o a eliminare LinkedIn, Luca?
Beh, LinkedIn è un altro sito ben diverso da Facebook, più orientato all'utenza professionale, nel quale si suppone che ogni professionista, ogni manager vada a depositare l'elenco di tutti i suoi contatti in maniera che si possa arrivare a trovare un professionista di un'altra disciplina attraverso una rete di raccomandazioni reciproche. Anche lì c'è un sistema di disiscriversi che non conosco a memoria, ma che se mi date un momento posso andare a trovare.
Intanto allora sì, vai, intanto leggo un altro messaggio di Paolo. Spesso è capitato che le persone mettono su Facebook che sono in vacanza o che partono per le ferie e al ritorno a casa si trovano la casa svaligiata. Dopo non bisogna chiedersi il perché, è tutto legato a Facebook. Claudio, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno a tutti voi. Una domanda semplicissima: quando io apro la mia galleria immagine sull'iPhone esce sempre spazio iCloud esaurito e ti incita a acquistare altro spazio. A me non frega niente dell'iCloud e dello spazio. Non si può eliminare questa scritta, questo incentivo?
A te non interessa avere più spazio, Claudio?
No, non mi interessa per niente, però esce sempre. Sì. Dal momento che tu apri le immagini c'è sempre questo messaggio che è un incentivo a incrementare, diciamo, lo spazio.
Sì, grazie Claudio. Ci ascolti per radio, Luca?
Sì, premesso che non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando oggi, perché questo è semplicemente un backup delle informazioni che stanno sul telefono, che vengono fatte sul sistema di rete. Si va nelle impostazioni del telefono, in iCloud, e si spegne il backup delle foto.
Il backup delle foto? Sì. Posso spegnerlo sul telefonino?
Sì.
iPhone?
Sì.
E anche non iPhone?
No, stiamo parlando esclusivamente del servizio Apple iCloud,
sì,
Apple.
È roba Apple, giusto. Allora, Facebook riesce a raccogliere i dati da un telefono con Android anche se vi accedo dal browser e non dall'app, peraltro pesantissima. Alex?
Facebook?
Se riesce a raccogliere i dati da un telefono con Android anche se vi accedo dal browser e non dall'app. che ci scrive pesantissima.
Beh, i dati dell'utente sono in Facebook, no? A prescindere se ci connettiamo via app o via browser.
Credo quindi, che...
Sono sicuro di aver capito.
Sì, infatti, bisogna un po' interpretare, però forse il nostro ascoltatore sta dicendo se io uso Facebook attraverso l'app può ricevere il permesso di guardare la mia rubrica indirizzi e la mia agenda. Se lo guardo attraverso il browser, quindi come sito, lo può fare? E la risposta è no, se lo guardo attraverso il sito
se
non lo può fare.
Si riferiva alla rubrica semplicemente... però parla su di dati, quindi più genericamente la risposta dovrebbe essere sì. Se invece solo la rubrica, che chiaramente è un'informazione che sta sul cellulare, no? Tra l'altro sulla rubrica indirizzi c'è una grossa polemica su cui Facebook ha dato una risposta, no? E ha detto che non permetterà più di fare delle ricerche degli indirizzi mail e dei numeri di telefono su Facebook, cosa che prima era possibile, ed è il motivo per cui gran parte dei 2 miliardi di utenti Facebook ha subito un accesso delle proprie informazioni nell'ambito di quello scandalo Cambridge Analytica di cui parlavamo prima.
Di cui si parlava prima. Ho un profilo Facebook ma non scrivo più niente, ma non posso chiuderlo perché non potrei più andare su pagine Facebook di associazioni o pagine Facebook sociali. Loro di Facebook cosa possono sapere di me? Magari dei siti che visito o nemmeno quelli? Luca.
Ma allora,
se il profilo è ancora attivo?
Se il profilo è ancora attivo, fanno quello che hanno sempre fatto.
Esatto.
Se proprio vogliamo tentare di metterci di traverso, diciamo così, quello che si può fare è sicuramente creare un nuovo profilo Facebook da zero, usare quello soltanto per navigare sui siti sociali, sui siti dell'associazione di cui parlavamo. Una volta finita la navigazione, uscire da Facebook, meglio ancora se tutto questo si fa da un altro browser rispetto a quello principale, oppure, come dicevamo poco fa, usando Firefox e la estensione Facebook Container, che isola Facebook dal resto della nostra navigazione.
Poi io faccio parte di un gruppo WhatsApp, ci scrive Graziella, che ringraziamo per il messaggio, e siccome ci troviamo per fare delle gite, nelle nostre comunicazioni compaiono il giorno di partenza, l'orario e la meta e tante altre informazioni. Possiamo trovare brutte sorprese al nostro rientro a casa? Beh, anche Facebook, anche WhatsApp è in un certo senso controllato, qualcuno può leggere.
Allora, i messaggi sono cifrati, quindi nel momento in cui io mando un messaggio su WhatsApp, solo i destinatari di questo messaggio, individuo o gruppo, possono leggere
solo
il
loro?
Contenuto del messaggio. Sì, perché c'è un buon livello di protezione di cifratura. Sì. Se poi il cugino di uno degli invitati alla gita riesce a dare un'occhiata al telefono e di mestiere porta una mascherina nera sugli occhi e si muove di notte, beh, quello è un altro discorso.
È un altro tipo di discorso. Claudio, che era uscito da Facebook, ci scrive e aggiunge a quanto c'è già scritto che lui ha seguito la procedura che avete spiegato, però ho aspettato 30 e passa giorni prima che tutti i miei dati venissero cancellati.
Allora, Facebook dice 14, dopodiché, come al solito, in informatica è tutto più complicato di quello che sembra, perché il mio dato primario può anche venire cancellato se questi sono onesti e rispettano le promesse dopo solo 14 giorni, ma sicuramente avranno dei backup, avranno delle copie di riserva, avranno degli archivi che vengono trasferiti avanti e indietro, quindi prima che gli effetti di questa cancellazione siano ovunque su internet sicuramente passerà dell'altro tempo ancora.
Poi voglio chiedervi perché, come mai Facebook mi continua a chiedere se voglio fare pubblicità a pagamento per condividere dei progetti che io ho realizzato creando e sfruttando un sito su Facebook per lo sviluppo turistico col nome di Via Verde, per ottenere degli ottimi risultati, o come ottenere degli ottimi risultati senza pagamento.
Beh, allora, Facebook è un'azienda che vive per fare profitti, come tutte le aziende.
Normale.
È normale, quindi.
Stanno cercando dei nuovi clienti. Se si accorgono che uno dei loro utilizzatori è un imprenditore o che ha delle iniziative, cercano di vendergli pubblicità.
E quindi lui, questo ascoltatore che ci scrive, fa dei progetti, ovviamente Facebook è attento. tutta al fatto che lui sia un creatore di progetti. Bisogna comunque considerare che aziende come Google o Facebook mettono a disposizione gratuitamente prodotti e servizi che, se dovessimo pagare, risulterebbero costosissimi: Google Earth, foto, eccetera eccetera. Quando ero studente 35 anni fa, per chiamare i miei genitori da Losanna pagavo un franco e 20 al minuto, certo senza pubblicità. Beh, ci può stare questa considerazione, o no, Luca e Alex? Luca o Alex?
Alex.
Sì, no, interessante è che la considerazione di cui abbiamo parlato molto, so chi ha detto se non paghi il prodotto sei tu, ma è diventata una specie di mantra sempre più spesso dopo gli ultimi scandali di Facebook. Non ce n'è stato solo uno, ce ne sono stati un bel po' negli ultimi anni. Secondo alcuni esperti bisognerebbe dare sempre più la possibilità agli utenti, e Facebook ha detto che ci sta pensando, di poter pagare il servizio, rinunciando però così alla profilazione. E sì, cioè diamo almeno questa opzione, perché quanto può costare? Questo almeno renderebbe tutti più consapevoli del fatto che c'è un'alternativa e che c'è una profilazione dei propri dati, che questa profilazione ha un valore. Quindi al minimo ci renderebbe più consapevoli il fatto di avere un'opzione. Insomma, vuoi smettere di essere analizzato da Facebook per motivi pubblicitari? Beh, allora ci paghi 1, 2, 5, non so, franchi svizzeri al mese, è un'ipotesi ovviamente, del tutto personale, e altrimenti continueremo a analizzare i tuoi dati. Ecco, il problema dal punto di vista di Facebook è che se molti lo fanno, loro è vero che guadagnerebbero da una parte, però il loro business pubblicitario rischierebbe di perdere massa critica, e allora forse ci potrebbero essere delle conseguenze a catena per il loro business che sono più gravi rispetto ai ricavi aggiuntivi derivanti da questi abbonamenti ipotetici. Quindi è una grossa questione che forse ci porteremo avanti ancora per un po', però è importantissimo che gli utenti siano consapevoli del valore dei propri dati.
E questo è fondamentale.
Questa consapevolezza,
Luca,
crolla tutto.
Certo, Luca.
Io immagino e spero che stiamo andando in quella direzione, ma se ci pensate...
Di far pagare la gente.
Di far pagare la gente se vuole accedere a certi contenuti con certi criteri di qualità. Pensate alla televisione. Noi siamo abituati a guardarci la 1 e la 2 e c'è un po' di pubblicità. Oppure possiamo andare a acquistare i servizi di fruizione televisiva pagando un canone mensile. Facebook, tanto per fare un nome, ma potrei farne tanti altri. Perché non si può fare la stessa cosa anche con i servizi di un social network o con un motore di ricerca? Si potrebbe benissimo andare su quella strada.
Facebook, WhatsApp e tanti altri social media, ne stiamo parlando oggi nella consulenza con Luca Comazzi e con Alex Longo. Ancora un po' di musica e poi ritorniamo a parlare e soprattutto a rispondere alle vostre domande. Torniamo a parlare di tecnologia, di Facebook, di WhatsApp e degli altri social media. Allora, Luca Comazzi, un'ascoltatrice, dice: il mio telefono mi segue, io sono... è un messaggio vocale che ci ha lasciato questa signora che si chiama Gemma. Vado in un bar, vado in un ristorante, vado in un luogo e il telefonino mi dice, un'applicazione suppongo, lascia un messaggio di cosa pensi di questo bar, di questo ristorante, di questo ritrovo pubblico, di questo museo.
Ma bisognerebbe capire di che app si tratta e tacitarla. Quello che io farei al posto della signora Gemma è di fingere di inserire effettivamente una recensione e vedere dove questo tentativo mi porta, quindi se è su un sito, se è su un'app, e a questo punto, sapendolo, si può disabilitare l'app o comunque negare la preferenza a lasciare recensioni.
Poi Gabriel, che ringraziamo, che è, diciamo così, è un pentito di Facebook. Salve, se avessi saputo alcuni anni fa di tutte queste implicazioni a riguardo di Facebook non mi sarei iscritto, ma purtroppo il saputo viene sempre dopo. Non dobbiamo neanche demonizzare, però. Luca.
Io? Ok.
Fai tu.
Sì, non dobbiamo sicuramente demonizzarlo. Allora, questi sono signori che, come dicevamo, ci regalano un servizio in cambio di pubblicità. È un rapporto estremamente franco e diretto da questo punto di vista. Bisogna sapere, come sempre quando si firma un contratto, virtualmente in questo caso, a che cosa stiamo andando incontro. Non è un problema nuovo. 3000 anni fa o giù di lì, Omero scriveva Timeo Danaos et dona ferentes. Quando qualcuno mi regala un grosso cavallo di legno, devo pensare due volte a perché lo sta facendo, magari ci si guarda dentro.
È importante effettivamente, e molti ascoltatori lo segnalano, il buon senso, non mettere tutto, non pubblicare tutto, non postare tutto, Alex.
Sì, il classicista che sta in me era Virgilio, non era Omero, era l'Eneide, perché giustamente Virgilio scriveva in latino mentre Omero in greco, però a parte questo. La domanda qual era?
La domanda era che bisogna avere buon senso, che bisogna essere comunque attenti a non pubblicare tutto, ecco, al di là di quello che sappiamo già bene dei nostri dati sensibili, più o meno.
Questi scandali ci hanno fatto bene. Questo può essere anche un giudizio complessivo, anche da una parte perché ci hanno resi un pochino più consapevoli, ma anche praticamente Facebook, non so se è stato detto, si è impegnata per, sta già insomma applicando alcune misure che restringono l'utilizzo dei nostri dati, per esempio da parte di applicazioni di terze parti, che sappiamo che era un'applicazione di terze parti che appunto ha abusato dei nostri dati a scopi politici, politico-elettorali. Però dall'altra parte resta molto complicato potersi cancellare da Facebook, abbiamo detto poter cancellare i nostri dati da Facebook. Una volta che diamo i nostri dati, diceva l'ascoltatore prima, voglio pentirmi, mi sono pentito di questa scelta. Beh, perché abbiamo capito che una volta che ci siamo iscritti su Facebook non è facilissimo eliminare i propri dati, ma aggiungiamo di più, ci sono delle app che prendono i nostri dati, lo sappiamo, una volta che noi le installiamo su Facebook bisogna dire che anche quando rimuoviamo quest'app da Facebook, quest'app si conserva i nostri dati. Noi dovremmo scrivere allo sviluppatore di quest'app, si legge su Facebook, perché rimuova i nostri dati. È un nostro diritto, tra l'altro rafforzato appunto dalla regolazione europea che sta per scattare, però ecco, voglio vedere quanti utenti insistono perché per avere cancellati i propri dati da ogni singola app a cui loro li hanno dati. E poi ecco, controllare che questo sia avvenuto effettivamente è abbastanza complicato.
Poi c'è ovviamente chi guarda il tema, l'argomento, il problema dall'altra parte. Io non capisco tanti problemi di tante persone, ci scrive Paolo. Io ho un profilo Facebook privato e due delle mie due attività, quindi ha tre profili, anche due profili delle sue due attività. Io ci ho sempre soltanto guadagnato, i banner è difficile nasconderli, se non impossibili, perché è facile, perché se io che ho due attività pago per quella pubblicità, loro devono fare il massimo per divulgarla. Ci sta il discorso? Luca.
Assolutamente sì. Ma allora, mi viene in mente quello che disse un paio d'anni fa Emma Watson, l'attrice, quella diventata famosa per aver interpretato Hermione Granger in Harry Potter. Lo scandalo di quel momento era che di un sacco di attrici erano state rubate delle foto, magari in déshabillé. Un intervistatore chiese a Emma Watson come mai a lei non era successo e perché non erano state catturate anche a lei delle immagini nude o seminude, e lei rispose: perché non mi faccio fotografare nuda. Ed è una soluzione, come dire,
molto
efficace.
Efficace e semplice. Poi, per la signora che ha problemi con la richiesta continua di recensioni con il suo telefonino, Luca suggerisce: la colpa arriva da Google Maps ogni qualvolta che si va in un posto e la posizione di Google Maps rimane attiva nel telefono. Lui ci chiede di lasciare una recensione a proposito dei luoghi famosi o conosciuti che si trovano intorno a noi. Quindi la colpa sarebbe, Luca, di Google Maps.
Evidentemente.
Quindi diamo ragione all'ascoltatore, grazie per il prezioso consiglio. Poi, per di più, ci scrive Claudio ancora: io uso anche WeChat, l'alter ego di WhatsApp, che è un'applicazione con molti più servizi efficaci di WhatsApp. Purtroppo non ha solo la pubblicità a seguirmi, ma anche i servizi di sicurezza dello Stato cinese. Conosci WeChat?
Io personalmente uso Signal Private Messenger, che è un sistema
sicuramente più sicuro.
Poi, tempo fa, un mio fornitore mi aveva mandato le fatture. La fattura tramite Facebook, scrive Fiorenzo. Incredibile che sia rimasta nel motore di ricerca questa fattura e che tutti abbiano potuto vedere, appunto, questa fattura.
Uso improprio di
uso
mezzo
improprio
pubblico
di Facebook, eh? Sì. Mi sembra chiaro. Poi ci chiedono anche su LinkedIn: oltre a Facebook, come faccio a chiudere e eliminare LinkedIn? Alex, hai un'idea?
Sì, è un'altra procedura. Mi dicono che LinkedIn è ancora meno generosa rispetto a Facebook nel concedere agli utenti la cancellazione completa e effettiva, e continua a utilizzare i nostri dati anche dopo la cancellazione. Questo è l'informazione che circola tra detti lavori, non so se Luca...
Però Alex, ti faccio una domanda: come mai io, che non sono in LinkedIn, continuo a ricevere richieste di persone che vogliono collegarsi con me tramite LinkedIn e quindi mi invitano ad entrare? Questo non lo capisco.
Perché
chi gliele dà le mie informazioni?
Sì, beh, LinkedIn, una volta che tu ti iscrivi, puoi avere accesso alla tua rubrica, ai tuoi contatti che hai sul computer, no? Rubrica dell'email. Quindi LinkedIn chiede anche agli utenti: vuoi contattare tutti i tuoi contatti email a cui puoi mandare l'invito a iscriversi a LinkedIn? E tu dici di sì, allora questo spara, LinkedIn spara tutti i tuoi indirizzi email,
la
richiesta di contatto.
Ho capito.
E così LinkedIn spera di ottenere nuovi utenti LinkedIn.
Sì. Luca, vuoi aggiungere qualcosa?
No,
va bene,
quanto
ha detto Alex.
Non si può aggiungere.
Una domanda di Claudia: e con Google cosa si deve scegliere per proteggersi e definire cosa permettere e cosa no? Questo è Monica che ce lo chiede, che ringraziamo.
Ma allora, Google è una parola grossa.
Motore di ricerca.
Allora, motore di ricerca, vabbè, l'abbiamo detto prima.
Lo sappiamo.
Si possono fare delle ricerche in anonimato. Google invita a registrarci e a fare tutte le ricerche dopo aver inserito una username e una password. Se lo facciamo, ci dà dei servizi in più, però chiaramente ci profila di più e meglio.
Sì.
Google ci offre una bellissima, potente, enorme casella di posta elettronica con Gmail, però se lo facciamo, in qualche modo dà un'occhiata all'interno dei nostri messaggi e ci dà della pubblicità mirata rispetto a quello di cui ci stiamo interessando. Google ci dà il miglior sistema di navigazione satellitare con Google Maps, però a questo punto sa dove andiamo. Sono tutti servizi che ci vengono erogati in cambio di informazioni su di noi. Possiamo scegliere di non farne uso o di farne un uso mirato.
Un'ultima considerazione, sì, che però riassume bene quanto abbiamo detto e ci permette anche di chiudere la puntata: a mio parere usare bene Facebook è fantastico, è bellissimo, è eccezionale, ma con più passa il tempo più mi accorgo che sta diventando troppo aggressivo Facebook nel voler vendere i propri servizi. Giancarlo, che era un ex venditore porta a porta. Alex, è sempre più invadente Facebook?
Detto... Ma qualcuno l'ha chiamato capitalismo di sorveglianza, altri capitalismo dei dati. Le meccaniche sono le solite del capitalismo, no? C'è un'azienda che fa profitti, si accontenta? No, deve farne sempre di più. E come li fa i profitti? Facebook con i nostri dati? Allora ne ha bisogno di sempre più dati e saperli sfruttare sempre meglio, in maniera sempre più aggressiva, fino a poi arrivare al punto, purtroppo ci è arrivato, in cui si sbatte contro una polemica, un incidente diplomatico, perché ha esagerato nel lasciare aperti le proprie porte all'utilizzo di dati anche da parte di terzi. Quindi effettivamente è non nessuna sorpresa, sarà sempre più così, a meno che le regole e la consapevolezza degli utenti diventino abbastanza stringenti da restringere, insomma, la sfera d'azione di Facebook,
o che non si vada poi a offrire un servizio a pagamento, ecco. E quindi questa è una strada,
è una possibilità che nasca un anti Facebook. Se ne parla da tanto tempo, fino a poco tempo fa era utopia, adesso forse lo è un po' meno, che nasca un anti Facebook magari nazionale, nazionalizzato, che offra lo stesso servizio però senza abusare dei nostri dati, senza utilizzare i nostri dati. Questa è ancora una possibilità. Io volevo
grazie
fare
mille, non abbiamo più tempo. Cose. Grazie Alex Longo, sei gentile. Buona giornata, buona continuazione. Ci risentiremo sicuramente in una prossima consulenza tecnologica. Grazie mille anche a Luca Comazzi. Se volete riascoltare la puntata perché volete capire bene i vari passaggi per uscire da Facebook e per non avere più tracce in Facebook, riascoltate appunto la puntata sul sito delle consulenze che ritornano ovviamente la settimana prossima, da lunedì a giovedì, a venerdì, scusate. Buona giornata e buon ascolto.
La consulenza con Antonio Bolzani.